Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 23, Discorsi di Gesù. Io sono l'acqua viva e la luce del mondo. Capitolo 23, paragrafo 1. La visione del profeta Ezechiele. Non mi ricordo quanto durasse la festa dei tabernacoli, ma il periodo di durata complessivo della festività era certo di parecchi giorni. In ognuno di questi Gesù aveva tenuto specifici importanti discorsi, di cui abbiamo potuto apprezzare, sia pur nelle brevi trascrizioni che abbiamo fatto di taluni brani delle visioni valtortiane, l'elevatezza intellettuale e sapienza spirituale. Discorsi sulla natura del regno di Dio, sulla natura del Cristo e infine, nell'ultimo giorno della festa, quello sull'acqua viva, di cui parliamo adesso. L'ultimo giorno della festa era quello conclusivo e dunque il più importante. Vi doveva anche essere il massimo afflusso di pellegrini prima del loro definitivo rientro ai luoghi di provenienza. Il Tempio, con i suoi magnifici atri, cortili e porticati, deve essere tutto un brulichio di gente, con gruppi più o meno folti che qui e là conversano fra loro o meglio ascoltano i vari rabbi che tengono le ultime lezioni spiegando le scritture. L'arrivo di Gesù nel cortile del Tempio non può sfuggire perché lo segue una folla di discepoli, ammiratori, curiosi e anche malati che sperano in una loro guarigione. Era infatti abituale per Gesù, finito un discorso, ascoltare quelli che gli si accalcavano intorno ed esaudire quelli che, con fede, gli chiedevano consiglio o grazia. Giovanni narra che ad un certo punto Gesù si accinge a parlare in piedi. Doveva quindi aver scelto una posizione sopraelevata, magari su dei gradini, mentre tonante proclama «Chi ha sete, venga a me e beva». Dall'intimo di chi crede in me, come dice la scrittura, scaturiranno fiumi d'acqua viva. Questo dell'acqua viva era il tema enunciato da Gesù, cioè la sostanza del suo messaggio, messaggio già anticipato in forma velata alla samaritana di quel pozzo a Sicar e che ora Gesù intende ora approfondire. Infatti l'Evangelista Giovanni spiega il significato delle parole di Gesù. Diceva questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avevano creduto in Lui, perché non era ancora stato dato lo Spirito, non essendo ancora glorificato Gesù. Dobbiamo ammettere che come spiegazione è ancora poco, ma questa sembra quasi una costante del cristianesimo, sempre costretto ad attendere nel tempo le successive spiegazioni dello Spirito Santo. Il Consolatore che Gesù aveva detto che egli avrebbe lasciato dopo la sua dipartita per illuminare le menti. Gesù, spiegando infatti la sua dottrina agli apostoli, quando questi non riuscivano a capirla bene, aveva infatti loro detto una volta più o meno «Non vi preoccupate, dopo di me verrà il Consolatore che vi illuminerà e vi farà comprendere tutto». In verità, tutto il progetto di Dio sembra nascere e svilupparsi all'insegna di una misteriosa collaborazione reciproca all'interno della Trinità. Il Padre pensa e vuole, il Figlio accetta e si incarna, mentre lo Spirito Santo, che parla poco, a parte quando si serve dei profeti, è poi quello che fa tutto. Allora, fatta la volontà del Padre, realizzata attraverso il Figlio e finita la missione terrena di Gesù, subentra nella storia della Chiesa l'opera dello Spirito Santo che la guiderà incessantemente fino alla conclusione finale, alla fine della storia. Lo Spirito Santo, così come Gesù, ci ha chiamato ad un'opera di corredenzione per aiutare i fratelli, corredenzione che si realizza nella preghiera e anche nella espiazione in terra delle nostre colpe, ci vuole anch'egli come collaboratori. E ci illumina, anzi, Illumina gli esegeti affinché essi sappiano interpretare le parole di Giovanni perché diventino un pochino più comprensibili per noi tutti. L'acqua viva, dunque. Era l'acqua famosa di cui aveva parlato il profeta Ezechiele. Scribi e farisei, e anche il popolo in genere, erano ben documentati sulle scritture che a quei tempi costituivano per tutti materia di insegnamento scolastico, come per noi la matematica, la lettura, il latino e il greco, fin dalle scuole che noi diremmo elementari. Farisei e folla, non parliamo dei sacerdoti, non hanno avuto bisogno di consultare la Bibbia ed hanno certo capito al volo il riferimento fatto da Gesù. Ezechiele. Se gli ebrei conoscevano bene le scritture, il problema era semmai quello di interpretarne i simboli e le allegorie in maniera corretta, senza scambiare inoltre la realtà per allegoria o viceversa. Ma è un problema che abbiamo anche noi oggi. Cosa aveva detto dunque Ezechiele 6 secoli prima? Ezechiele, nel capitolo 47, versi da 1 a 12, aveva raccontato una visione nella quale aveva visto sgorgare da sotto l'altare di un tempio, dalla destra, un rivolo d'acqua che scendeva verso la bassa valle del Giordano, ingrossandosi sempre più fino a divenire prima ruscello e poi fiume. Ogni essere vivente che vi avesse brulicato dentro sarebbe vissuto. L'acqua del fiume, sboccando nel mare, io intendo si riferisca fisicamente non tanto al mare quanto al lago salato del Mar Morto, avrebbe addolcito, risanandole, le acque salate di quest'ultimo. E dove le acque del fiume non fossero giunte, là sarebbero rimaste saline inospitali, dove non vi sarebbe stata vita. Lungo le rive del fiume sarebbero cresciuti tanti alberi che avrebbero prodotto frutti, che avrebbero dato vita e anche foglie che avrebbero potuto essere utilizzate come medicina per curare i malati. Questa famosa visione di Ezechiele doveva essersi certo prestata anche a quei tempi a chissà quante interpretazioni, forse una meno convincente dell'altra. Io non ci provo neanche, ma anche se Giovanni, più sintetico del solito, si è qui limitato alla sola enunciazione dell'argomento, senza raccontarci il discorso che dovette tenere Gesù, dando forse per scontato che lo Spirito Santo prima o poi ci avrebbe illuminato, Gesù doveva invece aver spiegato tutto per bene. Dovette trattarsi di un bel discorso estremamente convincente. Se alla fine rimangono tutti a bocca aperta e le stesse guardie mandate ad arrestarlo, cioè a mettergli le mani addosso, come annota Giovanni, non hanno più il coraggio di farlo. Commenti. Egli è davvero il profeta? Egli è il Cristo? No, non lo è. Non viene mica da Betlemme. Quello è un Galileo, di Nazareth. Quando le guardie se ne tornano dai sacerdoti a mani vuote, Giovanni, con un certo senso dell'umorismo, descrive una scenetta gustosa. Da un lato le guardie che si giustificano dicendo che nessun uomo, sottintendendo con ciò che Gesù doveva essere veramente figlio di Dio, vera bestemmia per i sacerdoti, aveva mai parlato in quella maniera. Dall'altro i capi che, al sentir queste ragioni, si imbestialiscono e insultano le guardie accusandole di essersi fatte plagiare, visto che nessuno dei capi dei sacerdoti e dei farisei, che in fatto di legge e di scritture, loro sì che sono sapienti, se la sarebbe fatta raccontare da lui. Ma commentano inviperiti, si sa che quegli imbecilli ignoranti del popolo, oltre a non conoscere la legge, sono dei maledetti. I capi stanno per esplodere dalla rabbia, pronti magari ad andare ad arrestarlo di persona. Quando Nicodemo, quello che per paura era andato di nascosto nottetempo da Gesù, chiedendo come ci si potesse guadagnare il regno dei cieli, li blocca, questa volta con molto coraggio, affermando che essi, che avrebbero dovuto essere i garanti della legalità, avrebbero commesso un atto altamente illegale, se avessero arrestato e condannato a morte un uomo senza che questi fosse stato prima ascoltato e senza che le accuse fossero state provate. Quelli, presi in contropiede e rabbiosi perché l'obiezione di Nicodemo, che era un capo, era forte e sacrosanta, non possono far altro che irriderlo con astio. Cos'è? Ti senti Galileo anche tu ora? Vatti un po' a studiare le scritture, visto che non le sai abbastanza, e dici se c'è mai un profeta che può venire dalla Galilea. Decisamente, perché non è la prima volta che saltano fuori queste battute sui Galilei, questi, come del resto più in particolare i Nazareni, non godevano davvero di buona fama presso i giudei.